La seconda riflessione che insieme facciamo ora, come abbiamo annunciato, è dedicata alla figura del Messia. Abbiamo già evocato l'oracolo di Natan che inquadra la figura del Messia davidico. Io vorrei ora iniziare con una testimonianza molto particolare, quella che anche spiega il titolo che io ho dato a questa riflessione, il Dio davvero necessario. Chi ha scritto queste parole non avrebbe mai immaginato che sarebbe stato citato nell'interno di uno spazio sacro, soprattutto della città del Vaticano. Era una figura lontanissima dalla religione cristiana, anzi polemica. Lo dirò dopo chi è, leggo, ascoltiamo soltanto questa sua poesia, che è veramente sorprendente, sapendo che viene da questa persona. È un'espressione di una visione proprio irreligiosa dell'esistenza. È intitolata Vigilia di Natale. Oggi siamo seduti alla vigilia di Natale, noi, gente misera, in una gelida stanzetta. Il vento corre di fuori, il vento entra. Vieni, buon Signore Gesù, da noi. Volgi lo sguardo, perché solo tu ci sei davvero necessario. Nessuno, penso, immagini che questi versi sono stati scritti attorno agli anni 30 da Bertolt Brecht, una figura così lontana, così remota. Ecco, io penso che proprio in queste parole c'è quasi la riedizione di Seconda Corinti 8, 8 versetto 9. Da ricco che era, egli si è fatto povero per noi, perché voi diveniate ricchi della sua povertà. Ecco, il Messia è il Dio davvero necessario per il cristiano, per l'ebreo no, come ben sappiamo, ma comunque è una grande parola di Dio, una grande voce di Dio, necessaria presenza di Dio, che scende tra di noi e diventa uno di noi e porta alcune realtà. Ecco, io in questa riflessione vorrei, attraverso tre salmi che evidentemente non spiegheremo, ma che presento anche per la vostra lettura, attraverso tre salmi messianici, cercheremo proprio di delineare i doni del Messia, perché ci è davvero necessario. Tra l'altro è lo stesso Isaia che, descrivendo l'entrata in scena del Messia, lo fa proprio con un contesto di miseria. Il capitolo 9 di Isaia, il libro dell'Emanuele, quindi sappiamo quanto la tradizione, soprattutto l'ha letto in chiave messianica, ha anticipatamente, prima dello splendore di luce che il Messia irradia, c'è questo ritratto, questo quadretto. Un personaggio solo, solitario, che sta camminando per una landa desolata, imprecando. Egli non lo nomina, si aggira oppresso e affamato. E quando sarà sfinito e preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo Dio. Guarderà in alto e rivolgerà lo sguardo sulla terra. Ecco, solo angustie e tenebre e oscurità desolante. Ma la caligine sarà dissipata. Non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Ecco, vedete proprio questo contrasto. Il Messia entra in un mondo desolato, nella realtà della sofferenza, della malattia, della miseria, della povertà. Ed ecco allora tre lineamenti del Messia che noi poi faremo scorrere e applicheremo al Messia, Cristo. Sono tre salmi, ho detto. Comincio col primo, un trittico quindi di salmi. Il Salmo 72, celebre salmo messianico, usato anche dalla liturgia cattolica, soprattutto durante il periodo natalizio. Qual è il tema fondamentale che regge questo salmo, di cui leggerò almeno una battuta, qualche battuta? È l'anelito per un nuovo ordine di giustizia, soprattutto per i poveri della terra. È l'attesa costante dei popoli nei confronti dei politici, attesa che è solitamente frustrata, delusa. Proprio ogni re che si affacciava sulla scena, sulla ribalta, Israele sperava che fosse veramente il Davidite e invece sempre smentiva questa speranza. Ed ecco allora che il Salmo 72 attende quell'alba in cui ci sarà colui che aiuta e non fa bestemmiare più quella persona desolata che maledice il re e il suo Dio. Un importante teologo tedesco come Schürmann parlava di questo salmo come di un preludio biblico dell'Adveniat Regnum Tuum del Padre Nostro. La prima parola del salmo è Elohim, Dio, Dio dal re. Ecco, io allora vorrei leggervi soltanto, perché qui troviamo subito il tema fondamentale, il dono, il primo dono che il Messia dà alla storia. Dio dà al re i tuoi giudizi, al figlio del re la tua giustizia, governi secondo giustizia il tuo popolo e i poveri secondo il diritto. I monti portino la pace al popolo e le colline giustizia. Renda giustizia ai poveri del popolo, salvi i figli del misero e colpisca l'oppressore. Veramente egli libererà il misero che grida e il povero che non ha chi l'aiuti. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dal sopruso e dalla violenza riscatterà la loro vita. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Come vedete, c'è questa parola che risuona, giustizia, e poi continuamente i poveri della terra, gli ultimi della terra. È lì che lui si china, e da questo punto di vista credo che la figura di Cristo sia significativa. Cristo è stato nel racconto appunto evangelico sistematicamente con gli ultimi, in cattiva compagnia anche, pubblicani, prostitute, peccatori e malati. E questo, per questo che nell'interno della Bibbia Dio è chiamato, Dio in questo caso, e il Messia a maggior ragione, ne è quasi l'esecutore, il Goel, cioè l'avvocato difensore di chi non ha difensori, degli indifesi, il padre dei poveri e difensore delle vedove, Salmo 68. Ecco, noi sappiamo bene che la giustizia tante volte, come dicevano gli antichi latini, come una ragnatela, blocca tutti i moscerini, i calabroni la squarciano. Ecco, è questo il Messia invece, colui che torna, che arriva a far brillare la giustizia. Secondo tratto, secondo dono, seconda immagine del Messia, Salmo 110, è il Salmo 109 della liturgia, celeberrimo. Molto difficile, peraltro, c'è un versetto che è in pratica quasi incomprensibile. Io quando scrissi il mio commento ai Salmi, questo sterminato commento ai Salmi, sono andato a cercare tutte le interpretazioni che sono state date del versetto 3 e mi pare di averne trovate 25, credo. E io ho aggiunto la 26esima, naturalmente, come fanno di solito gli esegeti. E devo dire che è un salmo complesso, però che ha un elemento chiaro. E questo elemento chiaro è nel fatto che due oracoli sono indirizzati al Messia, al Re Messia, siedi alla mia destra, e questa è l'investitura, ma l'altro oracolo è: tu sei sacerdote in eterno al modo di Melchisedec. E qui abbiamo un'altra caratteristica del Messia. Il Messia non può essere sacerdote, perché deve discendere dalla linea davidica, e la linea davidica è legata alla tribù di Giuda. Ecco invece questa frase: cioè esiste un altro sacerdozio. Il Messia ha anche un profilo di natura sacrale particolare. Egli avrà la funzione di raccordarci come pontefice con Dio. Avrà la funzione di stabilire un nuovo e inedito sacerdozio come quello di Melchisedec, che tra poco vedremo, per così che ci sia un legame tra la storia e l'Eterno. È un nuovo sacerdozio che egli incarna. Secondo lineamento. Terzo. E il terzo è legato al terzo Salmo, altrettanto celebre come il 72 e il 110. È il Salmo 2, uno quindi dei salmi di apertura. E ha all'interno anch'esso un oracolo divino. E questo oracolo divino nel versetto 7 è stato fondamentale poi nella rilettura cristiana. Tu sei mio figlio, viene detto il Re messianico, oggi ti ho generato. È quello che gli esegeti chiamano il Königsprotokoll, cioè il protocollo reale, regale, perché è modulato su un protocollo che veniva usato per i faraoni. Tutmosi III ha, per esempio, il suo insediamento in cui Dio, il suo Dio, il Dio Amon, dice: io sono tuo padre, come Dio oggi ti ho generato per essere re sul mio trono. Naturalmente in Israele questo è impossibile, è blasfemo, perché non può essere una creatura generata da Dio, come invece avveniva in queste culture a tendenza immanentistica. Se si entra nell'interno del Santo dei Santi di grandi templi, come il Tempio di Luxor o di Karnak, si vede che la regina che è incinta del faraone, ha nel ventre, proprio quasi in radiografia, ha un tornio, il tornio del vasaio. Era il tornio del Dio creatore, che si chiamava il Dio Chnum, per indicare che lì è in azione Dio che lo genera, sta generando un suo figlio. Questo non era possibile per Israele, sarebbe stato eventualmente una adozione a figlio, comunque un legame stretto. C'è un legame stretto tra il Messia e Dio, un legame di intimità. Allora, a questo punto, abbiamo questi tre lineamenti: giustizia, sacerdozio, filiazione divina. Ebbene, il nostro sguardo può passare ora, può quasi idealmente trasferirsi a un'altra figura, alla figura di Cristo. Il Messia, non per nulla, Cristo, Messia, cioè. Tanti sono evidentemente i lineamenti che scopriremo anche nell'interno della figura, ma questi tre li ritroviamo. E devo dire che in questo senso potremmo veramente dire che queste pagine che abbiamo ascoltato sono pagine significative per poter rappresentare la figura di Cristo. Io qui vorrei usare proprio un'espressione che, devo confessare, a me è piaciuta moltissimo, quando ho dovuto presentare il libro di Benedetto XVI sull'infanzia di Gesù. Ha usato un'espressione per parlare delle profezie dell'Antico Testamento come parole in attesa. Sono parole reali, sono in attesa di una pienezza totale. Quindi non si cancella l'Antico Testamento, anzi, senza queste parole, quasi paradossalmente, non ci sarebbe la fioritura. ma sono parole in attesa. Ed è per questo che allora le parole in attesa ci delineano il volto di Gesù. Gesù è per eccellenza il giusto, come dirà Pietro nel suo secondo discorso di Pentecoste: voi avete rinnegato il santo e il giusto. E colui che dichiara beati i perseguitati per la giustizia, è colui che scende dal trono della sua gloria per essere profugo e povero per tutta la sua vita, a partire proprio dalla sua stessa infanzia, dalla sua stessa nascita. Non possiede durante la sua vita terrena neppure una pietra dove posare il capo come guanciale per giungere fino a quella morte che è la morte degli ultimi della terra, sulla quale avremo occasione poi più avanti di riflettere. Quindi egli incarna la regalità paradossale, la regalità della giustizia, quella regalità che non è di questo mondo, come dirà a Pilato. Paolo ha dato la definizione migliore di questa giustizia che si mette a livello delle persone vittime dell'ingiustizia. Paolo, del famoso inno di Filippesi 2, egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Secondo tratto. Quindi giusto e con le vittime, con gli oppressi, con gli ultimi della terra. Secondo, sacerdozio. E qui c'è, sappiamo, la grande riflessione. Ricordo, molti di noi eravamo qui quando abbiamo ascoltato le meditazioni di uno dei miei maestri, anche un mio professore, del cardinale Vanois, sulla lettera agli ebrei e soprattutto su questo tema che è centrale nella lettera: Cristo come sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. E la dichiarazione della lettera agli ebrei è forte. Se Gesù fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote, essendo germogliato dalla tribù di Giuda, della quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Ed è per questo che allora il suo sacerdozio non è un sacerdozio genetico, non è un sacerdozio biologico, è il nostro sacerdozio appunto, che non appartiene a questa linea genealogica, ma che ha in sé la chiamata dello Spirito, il passaggio dello Spirito. Ed è per questo che egli diventa contemporaneamente sacerdote, vittima e tempio. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno. Egli lo ha fatto una volta per sempre. Ed era proprio questo, continua la lettera agli ebrei, il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Ecco il secondo elemento di cui siamo partecipi, il sacerdozio messianico, che è un sacerdozio, direi, di dono totale, di grazia, carismatico, non genetico, non biologico. E tant'è vero che appunto Melchisedec benedice, dice l'autore della questa grande omelia, benedice Abramo. In Abramo, nei lombi di Abramo, c'è anche Levi. Più importante è Melchisedec di Abramo, perché lo benedice. E quindi Cristo, il sacerdote secondo Melchisedec, è oltre il sacerdozio terreno. Terzo e ultimo lineamento, questo è chiaro, il figlio di Dio diventa figlio di Dio non più per metafora, ma per verità. L'oracolo del Salmo 2, il versetto 7, diventa perciò una componente fondamentale in chiave pasquale, perché è nella resurrezione che Cristo svela in pienezza la sua divinità, dopo essere stato pienamente umano. Ecco il legame della giustizia. In quel momento svela anche qui scegliamo tra i tanti testi che citano il Salmo 2 in questa luce, nella luce pasquale, scegliamo la voce di San Paolo che predica ad Antiochia di Pisidia. Siamo quindi nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. Noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù. Ed ecco le parole in attesa che si compiono. Come anche sta scritto nel Salmo secondo, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Connessione stretta tra la Pasqua e la filiazione divina. Ecco, a questo punto possiamo concludere la nostra riflessione e io direi che la conclusione pratica, concreta, è soltanto una. Dobbiamo anche spesso e più spesso proprio sostare e contemplare la figura di Cristo, il Messia, che ha in sé tutto questo respiro dell'Antico Testamento e lo porta alla pienezza. Mi veniva in mente, stamattina ho saputo che qui sono stati ammessi ad ascoltare una meditazione due sacerdoti della diocesi di Monreale. Ecco, non so se avete fatto quell'esperienza quando entrate in questa, che è una delle più belle cattedrali del mondo. E lassù c'è questo immenso Pantocrator. Ha una caratteristica che si sa bene ed è effetto anche di una tecnica artistica. In qualsiasi punto del tempio in cui tu sei, il suo sguardo non ti perde di vista. E sembra sempre che ti guardi, che il suo sguardo quasi ti artigli, ti prenda e ti attiri a sé. Ecco, questo elemento è forse proprio la rappresentazione ideale della contemplazione. La contemplazione è lasciarsi trascinare da quel volto, lasciarci guidare da quel volto. E il Salterio, in ultima analisi, è proprio un po' questa speranza. Io che ho avuto occasione, come ho detto, è stato per buona parte della mia vita di stare insieme al Salterio, ebbene, ho visto, per esempio, che la traduzione dei 70, che non è una traduzione tra le migliori del libro, dell'intera traduzione dei 70, del Salterio, è tendenzialmente una traduzione messianica. Si cerca in tutti i modi, in tutte le occasioni, di far balenare la figura del Messia. Ed è per questo che allora San Gerolamo, citiamolo ancora, metteva insieme due aspetti del Salterio che proprio oggi abbiamo commentato. Il primo aspetto l'ho evocato più volte. Ecco le sue parole, definendo il Salterio, che attribuiva evidentemente, secondo la tradizione, a Davide. Davide è il nostro Simonide, il nostro Pindaro, il nostro Alceo, il nostro Flacco, Orazio, il nostro Catullo. E qui la bellezza, la poesia, ma, continuava e concludeva, è la lira che canta il Cristo. Cristo come cuore quasi alla fine, la lira che canta il Cristo, questa dimensione messianica come respiro del Salterio. Finiamo allora con uno sguardo rivolto a Cristo e lo faccio ancora. Così ci aiutano un po', io sono fermamente convinto che i grandi geni dell'umanità, anche quando sono lontani, sono però attraversati dal mistero di Dio. E io qui, proprio su Cristo, vorrei lasciare a voi due testimonianze perché ci servano a capire anche quante volte noi siamo freddi testimoni di Cristo rispetto ad altri che forse non hanno neppure il compito di annunciare. Quante volte le nostre stanche, omelie non riescono a trasmettere un'autentica comunione, un'autentica passione per il Cristo. I fedeli sono su questo sensibilissimi, perché capiscono quando soltanto è la convenzione del sermone e quando invece c'è nell'interno irradiata anche la passione. E le due testimonianze sono queste. La prima impressione, pur nella sua sospensione, perché proviene da un ebreo che non era credente in senso tradizionale, il grande Franz Kafka. Nei dialoghi col suo amico Gustav Janosch, che lo interrogava su Gesù, un giorno lo interroga su Gesù, e lui risponde così, proprio lo leggo alla lettera, tradotto alla lettera al tedesco. Gesù è un abisso di luce. Bisogna chiudere gli occhi per non precipitarvi. Egli ha chiuso gli occhi, però ha riconosciuto che è un abisso di luce. In realtà questo abisso luminoso non acceca, ma illumina e riscalda se adesso ci rivolgiamo. Però è significativo questo, eh? E lui ha chiuso gli occhi, effettivamente è sempre stato anche lui un po' impressionato dal cristianesimo. E l'altra testimonianza è invece di un grande credente. La conoscete tutti, la mettiamo così in finale di questa riflessione messianica, cristologica, ed è quella, qui tutti i francesi che sono qui la conoscono credo a memoria, o meglio dovrebbero, la leggerebbero in francese, cioè è quel famoso memoriale intitolato Feu, fuoco, di Blaise Pascal. Dai 31 anni fino alla morte precoce nel 1662, mi pare a 39 anni, Pascal aveva portato sempre nel farsetto un foglio con questo memoriale scritto a mano da lui, e quando cambiava il farsetto se lo faceva rimettere, quindi lo portava sempre con sé sul cuore. Ecco, io direi lo riascoltiamo ancora come testimonianza di una fede biblica autentica e di una grande professione di amore puro e genuino per Cristo. Tutti lo conoscono, ma riascoltiamolo. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti. Certezza, certezza, sentimento, gioia, pace. Dio di Gesù Cristo, Dio mio e Dio vostro, il tuo Dio sarà il mio Dio, oblio del mondo e di tutto, fuorché di Dio. Egli non si trova se non per le vie indicate dal Vangelo.